qualche nota per restare. La prima è questa, tutte politiche che fare. Mi sono dovuto muovere tra una proposizione interrogativa e una asserzione, quindi mi sono sentito più in libertà e quindi ho affrontato il tema un po' meno preoccupato. Una seconda osservazione, vedremo, avrete già visto se è scorso un po' la nota che sulla relazione che è stata distribuita, che mi soffermerò sulla lettera che Papa Benedetto XVI ha inviato alla diocesi della città di Roma, così sarò anche più breve perché quello sono testate dette. E la terza, di grande gioia, sono in piena sintonia con voi, nel senso che io darò un po' di spazio a Don Lorenzo Milani e leggerò altri testi, tutti diversi da quelli che sono stati presentati questa sera, se saranno troppo lunghi, eventualmente, controllando il tempo, vedrò di tagliare qualche cosa. Allora, la prima domanda, si dà un'emergenza educativa? Mi sono posto la questione come problema, perché emergenza significa un fatto, un fenomeno di particolare importanza. Emergenza indica e in forma ancora più pregnante una circostanza imprevista, particolarmente pericolosa. Dalle possibili conseguenze assai gravose e drammatiche che richiede provvedimenti eccezionali. Che ci si trova in uno stato emergenziale quando l'educazione, lo dicono molte testimonianze. Faccio risuonare tre voci, quella di Papa Benedetto XVI, quella del Ministro della Istruzione, il Ministro, sì, ancora un po' provvisorio adesso, e poi un altro del cardinale che ha fatto. Allora, il Papa l'allarme l'ha lanciato già nel giugno scorso, durante il convegno diocesano di Roma davanti all'Assemblea riunita di San Giovanni in Laterale. Il Papa allora invitava a fare rete perché le nuove generazioni possano essere condotte all'incontro con Cristo. E ha rilanciato l'allarme nel corso del recente incontro con gli amministratori locali di regione, comune e provincia. Dicendo questo, sono chiaramente in gioco con la formazione delle persone le basi stesse della convivenza e il futuro della società. E richiamato come criterio fondamentale di pensiero e di azione quello della centralità della persona, è ricordato il passo dell'enciclica Centesimus Annus di Giovanni Paolo II, dove è affermato che la principale risorsa dell'uomo è l'uomo stesso, il Papa ha detto agli amministratori pubblici. Conseguenza evidente di tutto ciò è l'importanza decisiva che rivestono l'educazione e la formazione della persona, anzitutto nella prima parte della vita, ma anche durante tutto l'arco dell'esistenza. Se guardiamo però alla realtà della nostra situazione, non possiamo negare che ci troviamo di fronte a una vera e grande emergenza educativa. Sembra infatti sempre più difficile proporre in maniera convincente alle nuove generazioni solide certezze e criteri su cui costruire la propria vita. Lo sanno bene sia i genitori sia gli insegnanti, che anche per questo sono spesso tentati di abdicare ai propri compiti educativi. Essi stessi, del resto, nell'attuale contesto sociale e culturale, impregnato di relativismo e anche di nichilismo, difficilmente riescono a trovare sicuri punti di riferimento che li possano sostenere e guidare nella missione di educatori, come in tutta la loro condotta di vita. E lo spunto è mentre zingariano e evidenzia ancora una volta la diffusa mancanza di un ancoraggio sicuro di verità con la conseguenza che tutto si equivale e se tutto si equivale, dunque nulla ha più un significato. E che tre giorni fa è credenziata dal Papa la diocesi della città di Roma. Sintetizzo, l'emergenza educativa è confermata dai frequenti insuccessi dello sforzo di formare persone sorde, capaci di collaborare con gli altri e di dare un senso alla propria vita. Sono diffuse una mentalità e una forma di cultura che portano a dubitare del valore della persona umana, del significato stesso della verità e del bene. Si offusca dei genitori, degli insegnanti, del genere tra gli educatori, la comprensione del loro ruolo e la missione ad essi affidata. I valori non passano in eredità da una generazione all'altra, da una persona all'altra, ma vanno fatti propri con scelta personale. Per questo aumenta oggi la domanda di un'educazione che sia davvero tale, e sono parole del Papa, la chiedono i genitori preoccupati, spesso angosciati, per il futuro dei propri figli, la chiedono tanti insegnanti che vivono una triste esperienza del degrado delle loro scuole, la chiede la società nel suo complesso che vede messe in dubbio le basi stesse della convivenza, la chiedono nel loro intimo gli stessi ragazzi e giovani che non vogliono essere lasciati soli di fronte alle sfide della vita. Piuttosto pesante. Un motivo particolare di fiducia c'è per chi crede in Gesù Cristo, sa infatti che Dio non ci abbandona, che il suo amore ci raggiunge là dove siamo e così come siamo, con le nostre miserie e debolezze per offrirci una nuova possibilità di bene. Nella seconda parte della lettera il Papa indica alcune esigenze di un'autentica educazione, sono state citate prima. Essa esige vicinanza e fiducia che non possono nascere se non dall'amore. Nei piccoli e nei giovani c'è un grande desiderio di sapere e di capire, ma sarebbe povera l'educazione che lasciasse da parte la grande domanda che riguarda la verità, soprattutto la verità che può essere di guida nella vita. Occorre trovare, come ho ricordato prima, un giusto equilibrio tra libertà e disciplina. Il rapporto educativo è anzitutto l'incontro di due libertà, e l'educazione che è riuscita è la formazione al retto uso della libertà. Serve autorevolezza, che renda credibile l'esercizio dell'autorità da parte dell'educatore, chiamato ad essere un testimone della verità e del bene. Nell'educazione decisivo è il senso di responsabilità, meglio il concorrere di tante responsabilità. Parole, tra virgolette, la responsabilità è in primo luogo personale, ma c'è anche una responsabilità che condividiamo insieme, come cittadini di una stessa città e di una nazione, come membri della famiglia umana, e se siamo credenti come figli di un unico Dio e membri della Chiesa. E dunque c'è bisogno del contributo di ognuno di noi, di ogni persona, famiglia o gruppo sociale, perché la società diventi un ambiente più favorevole all'educazione. Il Papa chiude con un tratto molto pessimistico. Alla radice della crisi dell'educazione c'è una crisi di fiducia nella vita. Anticipavo prima, anche il ministro della pubblica istruzione, Giuseppe Fioroni, si è pronunciato sull'emergenza educativa, in particolare a Verona il 22 novembre scorso in occasione dell'inaugurazione del gioco Orienta, quel salone dell'orientamento della scuola, della formazione del lavoro, e ha detto: è importante che il nostro Paese risolva l'emergenza educativa che sta vivendo. Un problema che non riguarda solo la scuola, ma complessivamente il sistema Paese, le famiglie e tutte le agenzie educative. Porre al centro il problema dell'educazione dei nostri figli significa interpellarci su come superare il relativismo vissuto dal nostro Paese in questi anni. Su questo il Ministro è d'accordo con il Papa. Abbiamo trasmesso ai nostri ragazzi l'idea che non esistono né il male né il bene, né il vero né il falso. Poi farò il mio commento. Se gli adulti scelgono scorciatoie e vivono di furbizie, a questo stile guardano i ragazzi, da cui nasce l'emergenza educativa. E invece dobbiamo ridare ai nostri ragazzi la certezza che chi fa il bene è premiato e chi fa il male è punito. Il ministro ha parlato anche ai suoi colleghi politici, dicendo che ci sono tanti problemi, ma non bisogna trascurare l'istruzione, perché il futuro del paese dipende pure dalla capacità di rimuovere la povertà di saperi e competenze dei nostri giovani. Bisogna stare in guardia, perché se si sceglie al di sotto di un certo livello diventa un problema di qualità della cittadinanza. È una questione che riguarda il sistema paese, non solo la scuola, e perciò va affrontato coralmente scuola, famiglia, mezzi di comunicazione, società. Lui dice se è come è un'emergenza, come tale va gestita. Fa anche una proposta. È necessario un patto di corresponsabilità con la famiglia. I no e i sì che si dicono in classe devono essere uguali agli stessi dei no e dei sì che si dicono in famiglia. Se viviamo in un sistema incapace di sanzionare e premiare, miniamo le basi della società del nostro paese. E poi il 5 dicembre ha aggiunto, quando sono stati presentati i risultati della rilevazione OCSE PISA 2006, ahimè, che modo di presentarli, i dati sulla scuola italiana contenuti nel rapporto OCSE PISA 2006 dimostrano che c'è un'emergenza educativa e di formazione che riguarda tutto il paese, segno che qualcosa in passato non ha funzionato. Negli ultimi anni sono state fatte troppe riforme, occorre più serietà e un po' di consenso. Abbiamo una scuola primaria di buona qualità su tutto il territorio nazionale, ma dal rapporto PISA emerge anche un acuirsi delle difficoltà nelle scuole medie, inferiori e superiori. Basti pensare che alle superiori, in 10 anni, abbiamo scrutinato e mandato avanti circa 8 milioni e 800 mila studenti con lacune gravi e gravissime. Occorre uno sforzo di tutto il paese per riportare il merito al centro della scuola come della società e per far tornare la scuola ad essere un ascensore sociale. Dobbiamo incentivare l'eccellenza creando gli strumenti affinché ogni ragazzo abbia forte la convinzione che in base a ciò che è e a ciò che sa può ricoprire qualunque ruolo nella società. Che dire? Mi permettete un commento? Estrapolate dal contesto, forse queste affermazioni rischiano di essere alterate nel loro significato, non lo metto in dubbio. L'impressione è di un potpourri nel quale, io mi aspettavo tanto dal ministro Fioroni, nel quale sensate considerazioni si mescolano con altre che danno l'idea di una prospettiva molto angusta, senza respiro, forse anche controproducente per la scuola, perché a mio avviso si dicono sulla scuola delle cose che non sono assolutamente accettabili, soprattutto l'interpretazione di quella rilevazione internazionale, per cui siamo in regione d'Europa, siamo uno sfascio. Sapete che le statistiche dicono tutto e nascondono altrettanto, e quindi si danno dei messaggi anche contestabili, per molti aspetti molto falsi, che non corrispondono alla realtà. E speriamo che nei prossimi mesi, con il precisarsi anche dei dati a disposizione, 52 paesi che hanno partecipato a questa rilevazione, c'è anche un campione di 15 anni della mia scuola, e non vedo l'ora proprio di vedere i risultati, come ho fatto nel 2003 per pubblicarli, perché impegno a dire quali che siano, devono diventare pubblici. Penso in particolare a quel ritorno al sistema del merito e dell'eccellenza, che se rimane privo di un approfondimento critico potrebbe far pensare alla reintroduzione nella scuola di un principio per molti aspetti classista, tout court, perché io vorrei che fosse vero quello che ho detto sopra, dobbiamo incentivare l'eccellenza, sono convintissimo di questo, creando gli strumenti affinché ogni ragazzo abbia forte la convinzione che in base a ciò che è, a ciò che sa, può ricoprire qualunque ruolo nella società. Ma è vero questo? Che ci si trovi davanti a una vera e propria emergenza educativa non ha dubbi l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Caffara, a motivo di 4 sfide che gli enuncia in un incontro con gli amministratori e operatori del centro di formazione professionale del Movimento Cristiano dei Lavoratori. Le sfide sono queste. Esiste nell'adulto una profonda incertezza sulla stessa necessità o sensatezza dell'atto educativo, così come esso era stato pensato e praticato da secoli in Occidente. Seconda sfida, l'agenzia educativa per eminenza, la famiglia, sta conoscendo una crisi di identità istituzionale quale mai ha conosciuto prima. Terza, si dà una grave incertezza legislativa circa l'istituzione scolastica e il percorso di riforma non è ancora giunto ad un approdo sicuro e certo. Quarto, l'insostenibile dogma di una totale separazione tra il bene e il giusto sta portando le nostre società a una dequalificazione etica che nel ragazzo, nel giovane, soprattutto in quello più fragile, genera un grave malessere esistenziale. A queste sfide il cardinale replica dicendo che l'educazione per persona è sempre possibile, educare comunque si può, in quanto l'uomo è un mendicante in realtà dei limiti di senso. Non si deve però ridurre l'educazione all'insegnamento del saper fare, perché ogni ragazzo consapevolmente o inconsapevolmente chiede: devo saper fare, d'accordo, ma in vista di che cosa? Soprattutto ai docenti il terminale ricorda che saper fare e come vivere sono inscindibili. Io rimetto un po' questa cosa carrellata su alcune affermazioni, certamente tutte convergenti sul definire reale l'emergenza educativa. Se devo esprimere il mio parere, dico subito che per parte mia preferisco parlare di urgenza educativa piuttosto che di emergenza educativa. Per una situazione si parla di emergenza, e scusatemi anche questa piccola digressione, per una situazione si parla di emergenza, ed è quella politica. Non lo dico però da quale vista o antipolitico, o perché viviamo i giorni che stiamo vivendo, ma perché questa emergenza ha un riflesso gravissimo di tipo educativo nel parlare e nell'agire. Io mi chiedo, molte volte, ho scritto anche a tanti dei nostri politici, uno solo mi ha risposto una volta, come possiamo noi leggere nel nostro impegno formativo ed educativo quanto sistematicamente nel linguaggio, nell'azione e nel comportamento vengono segni del tutto contraddittori rispetto alla direzione che noi dobbiamo prendere nel formare. Questa è un'emergenza, certamente. Io dico che l'unica emergenza è sicuramente quella elettorale, perché la legge elettorale è una porcata. Io non credo che la scuola sia una porcata, che la famiglia sia una porcata. Ecco, allora, su quello sì, sono d'accordo. Ma su questo, dicevo, preferisco parlare di urgenza educativa. E parafraso, adattandola, spero che non sia blasfemo, se consentito farlo, un'espressione di San Paolo che sicuramente conosciamo. San Paolo scrive: Caritas Christi urge nos, un'energia d'amore che discende da Cristo a noi ci riempie, ci incalza, ci spinge a far sì che questo dono gratuito si diffonda e costruisca amore in chi si adopera per donarlo e in chi lo riceve, in un circolo virtuoso che non si interrompe, ma si rafforza via via a beneficio di tutti, perché tutti indistintamente siamo raggiunti da una forza che garnisce e trasforma, sempre naturalmente che ci risolviamo liberamente ad accettarla. È un dono che offriamo, ma è un dono che ci ritorna, addirittura impreziosito. Allora completo ora la parafrasi, in latino prima per l'assonanza, ma poi sarà semplice illustrarla. Mi permetto di dire humanitas urget nos. E possiamo tradurre benissimo humanitas come educazione, perché in fondo l'atto educativo è quello che nel contagio di umanità conduce l'uomo alla maturità progressiva di tutte le qualità ancora embrionali o già in evoluzione, che rendono davvero uomo ogni individuo. Allora, intesa in questo modo positivo, credo che l'urgenza educativa sia la condizione fondamentale di sempre e non di momenti particolarissimi, perché si compia la missione più delicata e più difficile che si possa immaginare, quella di plasmare l'uomo, nel senso di far affiorare e di irrobustire un ricco patrimonio di possibilità emotive, affettive, intellettive, creative, eccetera, che attendono di essere coltivate, che attendono di essere riscattate da tutti i possibili impacci, protette dalle insidie, orientate al bene, riempite di significati, di valori, insomma, rese libere e capaci di vita autonoma e creativa. Se riprendiamo l'analogia con quanto è stato detto prima a proposito della carità, allora siamo autorizzati a tradurre così, a mio avviso, Humanitas urget nos. Siamo così ricchi di umanità, o anche solo preoccupati di esserlo, da venire spinti a diffondere questo dono ricevuto e pazientemente da noi coltivato, con l'aiuto di tutti gli educatori con cui abbiamo condiviso la vita familiare, il percorso degli studi, la vita di gruppo e di sfago, l'esperienza di fede, la partecipazione alle vicende della vita sociale e l'assunzione delle responsabilità che da questa derivano. Non posso non farlo, e il dono elargito, anche in questo caso, arricchirà di nuovo me, perché il rapporto educativo non è una sola direzione, ma attiva uno scarto sempre nuovo, sempre proficuo tra educatore e educando. Immagino già l'obiezione, ma siamo proprio così ricchi di umanità? O non siamo piuttosto attraversati e trafitti ogni giorno dal dubbio di essere inadeguati e impreparati alla missione che ci viene affidata? Rispondo. Ammesso che il dubbio possa essere risolto pazientemente e positivamente tolto, in quel momento, ahimè, non ci sarebbe più tempo per mettersi all'opera, perché vedete, la nostra vita è finita. Siamo tutti inadeguati a una funzione che nessuno sa adeguatamente insegnare e nessuno possiede come ben appresa. Comunque, è cosa molto buona il fatto che sorga in noi il dubbio. Non dico il fatto di ripeterlo, di enfatizzarlo in forma maniacale, perché questo potrebbe costituire un pretesto per abdicare a delle precise responsabilità. Se prima abbiamo sentito che stiamo abdicando, siamo propensi ad abdicare i nostri doveri. Chi non vive e non supera consapevolmente quest'ansia, perché neppure la avverte, messo ad educare, quindi se fosse dubitoso, messo a dubitare, farebbe probabilmente solo un disastro. Ho la presunzione di dire che così impostata la questione assume un indirizzo di maggiore fiducia. La nobiltà e la gravità dell'atto educativo non vengono sminuite. Si attengono all'idea che ci siano stati momenti in cui l'educare è stato semplice e lineare. E soprattutto il rapporto tra educatore e educando non è valutato in rapporto a degli indicatori esterni, ma è visto nella sua propria dinamica, per quello che a mio parere dovrebbe essere per sua natura. Mi chiedo se tutte le difficoltà che avvertiamo e tutti i rischi che oggi attraversiamo dipendano da fattori esterni o non piuttosto dal fatto che ci interroghiamo poco su che cosa significhi educare, su che cosa si fondi quella relazione unica, fragile e decisiva, mai pienamente codificabile in norme esecutive, aperta, rispettosa, fiduciosa e creativa, fra genitori e figli, insegnante e allievo, sacerdote e persona che lui si rivolge, animatore e componente di un gruppo, allenatore e atleta, politico e cittadino amministrato. In tutte queste relazioni c'è una componente educativa. parla delle situazioni a sé stanti, fra loro distinte e divise, perché la stessa persona vive nella contemporaneità, così del suo sviluppo, della sua crescita, tanti riferimenti educativi da ricondurre all'unità. Più si moltiplicano e si arricchiscono le opportunità e le occasioni di esperienza di vita, ed è quello che avviene nella nostra società, più si fa problematico l'esito di tante azioni che convergono sullo stesso individuo. E mi chiedo, va lasciato a lui, poveretto, il compito di mettere insieme questa miriade di esperienze? O anche di questo gli educatori non possono non educarsi, non occuparsi? La disparità delle voci che vanno a rivolgersi su ogni individuo crea immediata armonia oppure provoca dissonanza momentanea che si risolve in un bel accordo pieno, oppure sfocia in una stonatura sgradevole e irreparabile. A questo punto ho detto, perché non dare spazio per un po' ad un maestro di quelli, uno di quelli veri, che pure in un tempo diverso da quello che noi viviamo, forse meno complesso, ma non meno difficile del nostro, dell'educazione ha fatto la cifra della sua esistenza. La logica di ogni suo pensiero e di agire, la giustificazione dell'impiego di ogni sua energia. Il senso, quando ho scritto questo, ho messo la parentesi subito, forse esagero un po', il senso del suo ministero sacerdotale, ma poi in una lettera sua che con Irani dice il 99% della vita l'ho impiegato in questo. E questo è il mezzo di apostolato intrinsecamente sacro di cui mi sono servito. Allora, perché non dare ora un po' di spazio a un maestro di quelli veri, ad un Milano? E ho scelto lo scorso soprattutto le lettere, prevalentemente le lettere. Ho preso qui alcuni testi cercando di ricondurli ad uno spunto. Prima di tutto, una scuola speciale dalle vedute amplissime e dal respiro straordinario. Crescita personale e rinascita religiosa. È una lettera da San Donato del 50. Quella scuola serale di cui le parlai più volte, dove vengono i giovani operai, è sempre stata l'opera su cui ho posto più speranze. Necessaria più del pane, istruire gli ignoranti, levare la ruggine a tante belle intelligenze abbruttite nel lavoro e nell'inferiorità sociale, estendere a tutti il privilegio più geloso dei figli dei ricchi, perché è la chiave di ogni conquista, tentare di prevenire la rivoluzione sanguinosa con una rivoluzione volontaria e interiore, costruire le premesse intellettuali alla rinascita religiosa in un mondo di poveri che non vive più una vita cristiana solo perché la sua vita non ha più neanche l'umano. Che finalità sono stati conseguiti in questa scuola? La lettera del 51. Gli alunni della scuola di comune hanno poco, neanche l'amicizia tra tutti, forché un bel progresso che hanno fatto nel cercare di rispettare la persona dell'avversario, di capire che il male e il bene non sono tutti da una parte, che non bisogna mai credere né ai comunisti né ai preti, che bisogna andare sempre controcorrente e leticare con tutti. E poi il culto dell'onestà, della lealtà, della serenità, della generosità politica e del disinteresse politico, naturalmente. Siamo abituati ai paradossi di Don Milani e anche alle estremizzazioni. Don Milani si è posto anche il rapporto tra scuola e vita spirituale in una lettera che ha inviato nel 58 ad un Vivo Valsotti, un prete fiorentino, un scrittore di opere di spiritualità molto importanti, e gli ha detto: per esempio la scuola, io le dedico il 99% della mia vita e l'ho sempre fatta passare innanzi al mio libro, anzi nel libro si riferisce alle esperienze pastorali, l'ho esaltata come mezzo di apostolato intrinsecamente sacro. Dopo apostolato ha inserito un punto interrogativo. Ma questa non è la mia intima convinzione. E quantunque non abbia motivo di temere la disapprovazione di Dio sulla storia, sulla scuola, resto però interiormente sicuro che io potrei e dovrei dargli qualche cosa di più essenzialmente religioso che non sia la scuola, e cioè un po' di preghiera, qualche dubbio lo coltivava, tanti ne coltivavano. Non penso, insomma, che al giudizio la mia scuola mi verrà scritta dalla parte degli eletti, ma sono convinto invece che essa mi verrà scritta dalla parte delle opere che hanno già avuto il loro premio. Pare un educatore che scrive questa. Immense gioie, amicizie, affetti duraturi. E anche se ogni giorno posso constatare con i miei occhi di uomo che i miei allievi hanno acquistato immensi beni proprio nel campo religioso, non posso esimermi neanche per un attimo da un senso di colpa per non saper compiere l'unico atto che considererei essenzialmente e indiscutibilmente religioso, e cioè la rinuncia alla scuola e il ritiro nella preghiera. Però questa dialettica l'ha vissuta fino in fondo e integralmente, e qui troviamo la radice effettivamente che ci fa dire che non possiamo distinguere maestro, prete, educatore. Non si può. Ancora, la lettera del 59, brava. Stare nella Chiesa come prete, educatore, maestro. Crescita umana e formazione religiosa. Leggo anche la parte iniziale, non posso fermarmi a spiegarla, ma per introdurre il punto che mi interessa. Ma l'abbiamo sentito anche in quello che è stato letto precedentemente durante il momento di preghiera, detto in altri modi. Non potrei vivere nella Chiesa neanche un minuto se dovessi viverci in questo atteggiamento difensivo e disperato, lì sempre a giustificare tutto, ma ciò che è evidente come l'esistenza di Dio, non posso ogni giorno star lì a dimostrarla. Io ci vivo e ci parlo e ci scrivo con la più assoluta libertà di parola, di pensiero, di metodo, di ogni cosa. Se dicessi che credo in Dio, direi troppo poco perché gli voglio bene. E capirai che voler bene a uno è qualcosa di più che credere nella sua esistenza. E così è di tutto il resto della dottrina. Ecco perché la mia scuola è assolutamente aconfessionale, come quella di un liberaccio miscredente. Non ho nessuna fretta di portare i giovani alla Chiesa, perché so che cascheranno da sé nelle sue braccia appena si saranno accorti di essere delle povere creaturine, ignare del futuro e di tutto, piccole e sporche creaturine, buone solo a far porcherie, a vantarsi, a pensare a se stesse. Quel giorno, dove vuole che si rivolgano, al marxismo, al liberalismo, al protestantesimo, all'ateismo, si rivolgeranno là dove si assolvono i peccati e si promette, anzi si assicura, il perdono di Dio e la vita eterna. Don Milani aveva anche piena consapevolezza del coinvolgimento dell'educatore nella sua attività e dei rischi dell'educatore. Credo in una delle pagine più straordinarie che si possa trovare nel suo epistolario. L'altro lato del problema che vorrei ricordarti e di cui credo di averti parlato l'altra volta, oppure di cui parlavo in vano a quei due bravi preti cremonesi quando c'è neanche te, è una cosa che non si può dire. Che perché è cosa che intende non la può chi non la prova. E i preti spesso non la provano perché hanno paura di incorrere nel sesto comandamento. Quando si vuol bene davvero ai ragazzi, bene come gliene può volere solo la mamma che li ha fatti, o il maestro che li ha partoriti alla vita dello spirito, o il prete che ha solo figli fatti per mezzo dei sacramenti e della parola. allora il problema della scuola confessionale o non confessionale diventa assurdo, ozioso. Quei due preti mi domandarono se il mio scopo finale nel far scuola fosse di portarli alla Chiesa o no, e cosa altro mi potesse interessare al mondo nel far scuola se non questo. E io come potevo spiegare a loro, così pii e così puliti, che io e i miei figlioli li amo, che ho perso la testa per loro, che non vivo che per farli crescere, per farli aprire, per farli sbocciare, per farli fruttare? Come facevo a spiegare che amo i miei parrocchiani molto più che la Chiesa e il Papa? E che se un rischio corro per l'anima mia non è certo quello di aver poco amato, ma piuttosto di amare troppo. E chi non farà scuola così non farà mai vera scuola, ed è inutile che disquisisca tra scuola confessionale e non confessionale. È inutile che si preoccupi di riempire la sua scuola di immaginette sacre e di discorsi edificanti, perché la gente non crede a chi non ama. E è inutile che tenti di allontanare dalla scuola i professori atei, perché anche loro non sono creduti dai ragazzi se non li adorano. E chi potrà mai amare i ragazzi fino all'osso senza incorrere nel sesto comandamento, se non un maestro che insieme a loro ami anche Dio e tema l'inferno e desideri il paradiso? Eccoti dunque il mio pensiero, e conclude anche lui: la scuola non può essere che professionale, non può essere fatta che da un cattolico e non può essere fatta che per amore, cioè non dallo Stato. In altre parole, la scuola come io la vorrei non esisterà mai altro che in qualche minuscola parrocchietta di montagna oppure nel piccolo di una famiglia dove il papà e la mamma fanno scuola ai loro bambini. Torno alla fine di questa parte qui. Istruzione religiosa, civile e istruzione religiosa, ancora su questo tema, qui in esperienze pastorali, anche questa è una pagina memorabile. L'esperienza fatta nella scuola, beh, forse è meglio leggere tutto, è nostra opinione che la sua soluzione dipenda oggi strettamente dalla soluzione di quello dell'istruzione civile, e il problema da risolvere è quello del disastro nella istruzione e nella formazione religiosa, perché appena le pagine precedenti, con una serie di statistiche, una serie di dati, mostra che questo è il risultato. Ed è il motivo è che, dopo tutto, l'istruzione che occorre per vivere da buon cristiano è in fondo poca cosa. Se la sua diffusione nel nostro popolo è passa finora una chimera, non è per la sua intrinseca difficoltà, ma solo per la mancanza del mezzo indispensabile, cioè un minimo di preparazione linguistica, prima si accennava a dare la parola, e logica. L'esperienza fatta nella scuola popolare ci dice che quando un giovane operaio o contadino ha raggiunto un sufficiente livello di istruzione civile, non occorre fargli lezioni di religione per assicurargli istruzione religiosa. Il problema si riduce a turbargli l'anima verso i problemi religiosi. E questo, col lungo contatto assicuratoci dalla scuola, ci è risultato estremamente facile. Credo che qui ogni frase meriterebbe una discussione, una chiarificazione, ecco, certamente provocatorie in continuità, però l'ultimo, quello che ho intitolato il colpo d'ala nella lettera ai giudici. Allora, chiamato a rispondere in tribunale, accusato appunto di reato, di vilipendio, è ammalato, quasi morente, scrive una lettera ai giudici. Ma anche qui non c'entra assolutamente nulla la sua vicenda personale. Con un colpo d'ala si alza a considerare cosa vuol dire il rapporto educativo con i giovani. E ci sono tre punti, uno dei quali l'abbiamo anche pregato, posso dire prima. Sono cose anche da pregare. Quando Don Milani parla della scuola tra passato e futuro e dice: la scuola siede tra il passato e il futuro e deve averli presenti entrambi. È l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio. Da un lato formare in loro il senso della legalità. E in questo assomiglia alla vostra funzione, dice il giudice. Dall'altro, la volontà di leggi migliori, cioè di senso politico. E in questo si differenzia dalla vostra funzione. Per cui dice, nel momento in cui voi processate, pronunciate una sentenza nei miei confronti, guardate che uscite fuori dall'ambito della vostra competenza, o rischiate di uscire fuori dall'ambito della vostra competenza, perché il ruolo della scuola non è il ruolo del giudice. E il maestro chi è? E allora il maestro deve essere, per quanto può, profeta, scrutare i segni dei tempi. Poi sapeva dire le cose mirabilmente, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso. E che cosa insegniamo allora ai ragazzi, se non l'amore costruttivo per la legge? Posso dir loro, solo dir loro, che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini da osservarle quando sono giuste, cioè quando sono la forza del debole. Quando invece vedranno che non sono giuste, cioè quando sanzionano il sopruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiate. Questa tecnica di amore costruttivo per la legge l'ho imparata insieme ai ragazzi mentre leggevamo il Critone, l'Apologia di Socrate, la vita del Signore nei quattro Vangeli, l'autobiografia di Gandhi, le lettere del pilota di Hiroshima. Vite di uomini che sono venuti tragicamente in contrasto con l'ordinamento vigente al loro tempo, non per scardinarlo, ma per renderlo migliore, Platone diceva, per persuaderlo a migliorare. Scusatemi questa lunga, questo lungo indice sul lungo, credo che valga più la pena, parlando di educazione, di ascoltare maestri e veri. Che fare? Vengo a conclusione. Che fare? È possibile fare qualche cosa? Se dicessimo che non è possibile fare alcunché, dovremmo assumerci la responsabilità di dichiarare la fine della vita, non solo della vita individuale, ma anche della vita della società. Io credo che dall'esperienza quotidiana, benché da molti, giustamente anche per molti aspetti, descritta in termini catastrofici, noi abbiamo anche il dovere di cercare di tirar fuori motivi per non rassegnarci, nonostante le difficoltà indubbie e inevitabili. Allora, mi chiedo in quest'ultima, nel primo momento di quest'ultima parte, ma che cosa dice l'esperienza quotidiana? Io non sarei così drastico come alcune espressioni dette prima sono apparse. Io dico che, e non voglio essere neanche un idealista assolutamente, perché standoci quasi a tempo pieno dentro una scuola, insomma, si vedono le luci e ombre. Io credo che si debba anche dire che ci sono adulti fortemente motivati e a questi che dobbiamo guardare. Non possiamo dire che c'è la tentazione addirittura di, ho trovato una espressione molto molto forte prima, se la trovo la rileggo, esiste nell'adulto una profonda incertezza sulla stessa necessità o sensatezza dell'atto educativo. Pare forte. Ci sono adulti fortemente motivati. E poi, l'esperienza dice che i ragazzi sono ricchi di potenzialità e si aspettano che in queste gli adulti credano. Allora, qualcuno ha parlato di agorà educativo, costruire l'agorà educativo. E l'immagine, per quanto un po' così, un po' enfatica, è di efficacia sicura e positiva. E la proposta mi pare che voglia dire sostanzialmente questo. Vuole spingerci sostanzialmente a far sì che le riflessioni sull'educazione oggi siano condivise con il maggior numero di adulti e di educatori. E naturalmente, per condividere riflessioni e giudizi, è necessario dedicare tanto tempo. Qualcun altro, e con riferimento specifico alla scuola, era il ministro prima, ha parlato di un patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia. Mi pare che siamo grosso modo sulla stessa linea. Però la prima proposta esprime in maniera più forte, a mio avviso, l'esigenza che la prospettiva sia ampia e di largo respiro. Come ho detto in precedenza, non ci sono solo i genitori e gli insegnanti e i sacerdoti, quando ci possono essere e si vuole che ci siano. Le persone e le istituzioni che hanno funzione e incidenze educative sono molte in una società complessa e fortemente articolata. C'è da dire stamattina, pensavo a questo momento pomeridiano, ma siccome ho firmato parecchie autorizzazioni ad uscire in anticipo, perché ci sono gli impegni sportivi, mi è venuto immediatamente a dire, ma è il rapporto al quale accennavo prima, no? Fra l'allenatore e l'atleta. Non si colloca come momento decisivo nell'ambito dell'educazione di una persona e dei ragazzi. Allora dovrebbe mettersi ai bordi di un campo di calcio, mettersi sugli spalti di, di un palazzetto dello sport e riflettere, anche questo incide. Come no? Così come incide il telegiornale della sera, così come incide quello che leggiamo sui giornali ogni mattina. Ecco, le persone e le istituzioni che hanno funzione e incidenza educative sono molte in una società complessa e fortemente articolata. Credo che la scelta obbligata e vincolante, se non vogliamo cedere alla rassegnazione, sia quella di mettersi insieme per aiutarsi e farsi aiutare. L'educazione è un grande atto di amore verso gli altri, ma credo anche verso se stessi. Perché quanto più è generoso questo atto di amore verso gli altri, tanto più ne beneficiamo anche noi. Si tratta dunque di, e qui faccio alcune proposte conclusive, si tratta di delineare un percorso rigoroso e concreto di tipo culturale e politico, spirituale e pedagogico. Prima il ministro diceva ci sono fatte troppe riforme, io non sono convinto. Abbiamo fatto tanti piccoli interventi così estemporanei, ma non siamo arrivati neppure a condividere un'ipotesi di riforma da sperimentare, o se ci si è arrivati poi la si è anche sospesa, forse giustamente, a mio avviso, giustamente, questo è un parere mio personale. Un percorso rigoroso e completo e concreto di tipo culturale, politico, spirituale, pedagogico. Soprattutto nella scuola va rivendicata l'area dei valori comuni, dell'educazione alla legalità e alla libertà. Educazione alla legalità e alla libertà come disciplina e come responsabilità civile. E le energie e i contenuti, per questo, non sono estranei. scolastico, ma vanno attinti alla fonte del sapere, della ricerca, dell'amore per lo studio, della volontà di istruzione, per non creare momenti separati. Una cosa è lo studio, è la ricerca, e una cosa è l'educazione alla legalità, alla libertà, alla responsabilità. Ecco, questa dicotomia probabilmente, ecco, rischiamo di percorrere, e certamente provoca danni gravi. L'educazione vera pensa in grande e mira all'alto e al difficile, non al banale e allo scontato. Educa alla libertà e all'autonomia, all'accoglienza e al rispetto, alla generosità, alla gratuità. Domanda a tutti, educatori e educandi, impegno e risultati di qualità. Quando parliamo di educazione rischiamo sempre di separare questo educatore ed educando, no? E di far pendere il discorso su un versante e sull'altro, quando invece l'uno e l'altro che stabiliscono ogni mattina, non lo dico soltanto nella scuola, dico nella famiglia per tutto, ogni mattina una relazione inedita e difficile e creativa, l'uno e l'altro sono coinvolti nella stessa vicenda. Non c'è chi deve essere educato e chi educa, siamo tutti in fase educativa. L'educazione vera si pone come obiettivi l'esercizio del pensiero critico contro l'omologazione culturale e degli stili di vita. E qui, certo che noi privilegiamo il momento primo della vita, no? Quando parliamo di educazione, ed è il momento più contraddittorio che ci possa essere, perché proprio nel momento in cui l'adolescente giovane vuole affermare la sua identità e la sua autonomia, poi sta benissimo nel gruppo, ed è bene, ma qualche volta sta benissimo nel branco, perché è il luogo della difesa, è il luogo anche del riconoscimento della sua identità, però tende anche a restringere l'ampiezza della responsabilità morale. Perché quello vale soltanto all'interno di questo spazio chiuso. Dicevo, si pone come obiettivi l'esercizio del pensiero critico, tende alla libertà reale e non esclude la curiosità, ci mancherebbe, io aggiungerei il sogno, l'utopia. Credo che tante delle nostre, o parecchie delle nostre imprese educative manchino lo scopo proprio perché mancano di ossigeno e non si avventurano anche nel campo inesplorato del sogno e dell'utopia. L'educazione vera riconosce il vuoto esistenziale in cui può essere immerso un adolescente o un giovane e lo può riformare coinvolgendo in un progetto educativo unitario genitori, docenti, amministratori locali, comunità cristiane, operatori sociali, animatori, volontari di ogni tipo, e qui l'elenco può farsi molto molto lungo. Ancora, l'educazione vera non pone chiusure, ma apre orizzonti, supera la conquista di verità appena realizzata, è animata dal dubbio per raggiungere nuove certezze, mira costantemente all'oltre, e questo non è relativismo, ma crescita perenne nell'alveo della verità. La missione della Chiesa appare qui in tutto il suo valore formativo ed educativo, che è quello di indicare significati e mete ulteriori, non con proposte approssimative, ma esigenti. Non si tratta di aggregare a buon mercato e attraverso mediazioni di compromesso o al ribasso. Credo sia una parola brutta, ma dei pensieri che si leggono dietro l'opera di Don Milano. Non si tratta di aggregare a buon mercato, e attraverso mediazioni di compromesso al ribasso, ma di offrire con autorevolezza un dono prezioso attraverso momenti di esperienza significativi sul piano conoscitivo, emotivo, razionale, della messa in gioco della propria stessa vita per altri valori. Per gli educatori, uniti in un'avventura condivisa, serve un'iniezione di autorevolezza, Paolo dice concludendo la sua lettera. Essere adulti implica credibilità, coerenza, equilibrio e buonsenso, affidabilità robusta. Nel volto dell'educatore autorevole, l'educando riconoscerà il faro per orientare il raggiungimento della sua identificazione personale. Vorrei chiudere riprendendo semplicemente due frasi che ci sono state offerte prima. Da dominare, che vedo un po', la figura che aleggia molto presente. E sono queste due qua. La gente, lo dico a me soprattutto, sono qui in volto, no? La gente non crede a chi non ama. E poi, nella lettera ai giudici, il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che si vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso.